con l'ultimo messaggio di questa serie che stiamo affrontando riguardo la visione biblica della sessualità e soprattutto l'omosessualità. Come sappiamo è una tematica molto attuale. E ci tengo ad affrontare questa domanda o questa tematica, perché come ci ricordiamo l'Apostolo Paolo disse agli anziani della Chiesa di Efeso che lui non si era tirato indietro di predicare, di insegnare tutto il Consiglio di Dio. E noi dobbiamo essere pronti, per quanto alcune tematiche siano meno magari comodi o di meno ispirazione, meno piacevoli, siamo chiamati a insegnare e a imparare e a capire tutto il Consiglio di Dio. Il brano che vogliamo focalizzare in primo luogo è un brano ben conosciuto. Se vogliamo capire la visione di Dio, la prospettiva di Dio sull'omosessualità, non c'è un brano più chiaro di quello di Romani 1, 26 al 27. E tra un attimo lo metteremo nel contesto proprio, nel contesto suo, però vogliamo leggerlo giusto per sapere dove stiamo andando questa mattina con il messaggio che Dio ha per noi. Romani 1 del 26 al 27, dice così: perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami e ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Questa è la parola di Dio. Signore, aiutaci questa mattina. Dobbiamo affrontare questo argomento perché c'è tanta confusione. C'è confusione nel mondo e purtroppo c'è confusione nel mondo e anche nella Chiesa. E noi vogliamo chiederti di essere tu il nostro maestro, di insegnarci tu e di darci, come vedremo questa mattina, l'approccio giusto, l'approccio tuo per parlare a coloro che magari non condividono la tua prospettiva, i tuoi insegnamenti, i tuoi comandamenti. E ti preghiamo di aiutarci questa mattina attraverso il tuo spirito. Amen. Non è un segreto o un mistero che viviamo in un mondo infranto. Viviamo in un mondo che è rotto, un mondo in cui le cose non vanno come dovrebbero. Dall'episodio di Genesi 3 viviamo in un mondo che è influenzato e contagiato dal peccato. L'evidenza di questa realtà, di vivere in un mondo infranto, è tutto intorno a noi e anche in noi. Tutti lo sappiamo, tutti siamo riconoscenti. E il fatto che il mondo, le persone, la natura stessa è infranta ci porta a gridare insieme al salmista Davide: anche l'anima mia è tutta tremante e tu, oh Signore, fino a quando? E la frase finisce lì, non ha neanche le forze per completare il suo pianto, il suo lamento. E questo dolore lo sentiamo anche nelle parole di uno scrittore omosessuale anonimo che scrisse questo. Sentite la profonda emozione di queste parole. Dice: non molte persone sanno che sono gay. Se avessi una scelta, sceglierei di non esserlo, perché come persona gay mi sento solo e meno uomo degli altri uomini. Ho soltanto trovato rigetto dalle persone, anche dai miei genitori. Mi vogliono bene, però odiano il fatto che sono gay. Dispiaccio anche a Dio. Sono davvero una schifezza. Profonda emozione in queste parole. E chi di noi può ascoltare questo lamento e non commuoversi con le parole infrante di questa persona? E nel parlare dell'argomento che stiamo trattando in questi giorni, in queste settimane, vogliamo assicurarci di non cadere in una trappola che potrebbe facilmente catturarci. Potremmo facilmente essere presi dall'idea che sono solo certe persone che, vivendo nel mondo in cui viviamo tutti noi sotto il sole, un mondo di sofferenza e profonda delusione, Possiamo pensare che sono solo certe persone che sono attratti dal peccato come metodo per ammorbidire il dolore, come metodo per in qualche modo fare più vivibile la vita in questo mondo. Potremmo cadere nell'errore di pensare che solo certe persone cercano di smorzare il dolore, di vivere una vita di depressione e di solitudine. Ebrei 3:13 ci ammonisce, dice: esortatevi a vicenda, ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Ci sta dicendo che ognuno di noi è vulnerabile alla seduzione del peccato, siamo vulnerabili alla tentazione di giustificare l'ingiustificabile, a normalizzare quello che non è assolutamente normale davanti a Dio, ciò che Dio aborrisce. Perché? Perché pensiamo che ci aiuterà, pensiamo che ci farà bene. Ed è umano cercare una tregua del dolore, trovare qualcosa, qualcuno che faccia sparire almeno per un po' di tempo, almeno per un'ora, le ansie, le incertezze, le insicurezze. Cercare qualcosa che ci faccia sentire amati e ci faccia sentire che abbiamo trovato finalmente il posto nel universo. E molte volte cadiamo nella seduzione del peccato come risposta. E possiamo simpatizzare con il desiderio di fondo dell'uomo che ha espresso queste parole. E possiamo simpatizzare con le parole di una persona che pensa di aver trovato nello stile di vita omosessuale quella cosa che lo completa. Possiamo simpatizzare con la donna che con 20 anni dice che si scoprì lesbica e disse: finalmente avevo trovato il vero io. La seduzione del peccato. Joseph Shambra, autore di un libro chiamato Ingoiato da Satana, come il Signore Gesù mi salvò dalla pornografia, l'omosessualità e l'occultismo. Lui visse all'interno dello stile di vita gay per diversi anni e poi ne uscì e disse questo: osservai un affetto genuino tra di loro, come è comune in persone che hanno vissuto attraverso esperienze traumatiche. E poi disse: tutta la facciata gay era solo una facciata sottile di sorrisi e apparente equilibrio relazionale. La realtà è che lo stile di vita gay è una vita in cui le persone sono triturate per il bisogno di aggiungere sempre più emozioni. Alla fine è tutta un'illusione, uno stile di vita che alla base è autodistruttiva. Amici, questa è la verità. Il peccato è sempre autodistruttivo. Il peccato non porta mai ciò che a prima vista promette. Il peccato non è mai la soluzione, è sempre il problema. E qual è la soluzione? Qual è la vera speranza? Qual è la vera risposta alla vita difficile sotto il sole? Non è il peccato. Per quanto possa sedurre, per quanto possa apparire, la risposta è solo Gesù Cristo. Ciò che offre una vera soluzione alla solitudine, alla ansia, alle incertezze di questa vita. E quando parliamo con i nostri amici omosessuali, o con persone che non condividono la prospettiva biblica, non dimentichiamo questo aspetto. Dobbiamo dirgli: sì, Dio giudicherà, sì, Dio non approva, ma non dimentichiamo di aggiungere che Dio ha qualcosa di molto meglio per l'essere umano, che non la tendenza autodistruttiva in cui ti porta il peccato. Non c'è felicità in nessuno stile di vita che è contrario al disegno di Dio. E il risultato della scelta di vivere una vita omosessuale, e la cosa triste è che la Chiesa è caduta nella trappola e pensa che dando il peccato all'uomo, alla donna omosessuale, li sta aiutando, invece li sta portando solo all'autodistruzione. Per quello noi parliamo qui, che non è la risposta. Però la scelta di vivere una vita omosessuale porta a che cosa? Più isolamento, più dolore, più insicurezza. E vogliamo riflettere su questi tre brani per portarci in quella direzione, ricordandoci che vogliamo aiutare, vogliamo alla fine aiutare, non è vero? Altri peccatori. altri peccatori che come noi sono attirati dal peccato, ma che possano scoprire, come abbiamo scoperto noi, che la soluzione non è il peccato, è Gesù Cristo. Perché quello che porta al peccato è morte emozionale, morte relazionale, morte fisica, morte spirituale, è morte verso di Dio. Perché? Perché Lui è il datore di ogni bene, il datore della vera vita. E senza di Lui non c'è vita. Vogliamo vedere questa mattina Romani 1, 26 al 28. Questa sezione, alcuni di noi la conosciamo bene. Questa è la sezione in cui Paolo mette le basi per dimostrare senza dubbio la colpevolezza del uomo davanti a Dio. Vuole dimostrare senza dubbio che l'uomo è meritevole del castigo di Dio, è bisognoso del piano di salvezza che poi spiegherà in capitolo 3 in avanti. Infatti per arrivare a 3:25, se vogliamo leggerlo insieme, dove Paolo dice Dio lo ha stabilito, lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Prima di arrivare lì, prima di arrivare alla soluzione, deve esporre il problema. Il problema è quello che viene descritto nei primi due capitoli. C'è bisogno di un sacrificio propiziatorio. Data la realtà del peccato che viene esposta in capitolo 1 e 2, l'uomo ha bisogno di un sacrificio, che ci sia un agnello, che ci sia versato il sangue dell'agnello perfetto per coprire i peccati degli uomini, per coprire ciò che è orrendo agli occhi di Dio e rendere puro ciò che i suoi occhi sono contaminati. Ci deve essere un sacrificio propiziatorio che ci possa riconciliare con Dio. E Paolo quello che sta facendo è sta preparando il terreno per arrivare a 3:25 e in capitolo 1 crea una argomentazione ermeticamente sigillata, senza dubbio, che dimostra che l'uomo, nonostante versetto 18, conosca la verità ma la soffoca, nonostante la conoscenza di Dio è manifesto in loro, non solo intorno all'uomo ma in lui e in lei, nonostante veda chiaramente, versetto 20, la realtà di Dio, pur avendo conosciuto, cioè Paolo dice che l'uomo, anche l'ateo, conosce l'esistenza di Dio per mezzo della sua creazione, e nonostante avessero la verità, la hanno mutata, versetto 23, l'hanno attorcigliato, come si potrebbe attorcigliare un pezzo di corda o di ferro, hanno attorcigliato la verità che conoscevano, e questo risultato è che l'uomo che fa sprofonda sempre di più nel peccato. Si ripete varie volte, Dio lo ha abbandonato, Dio lo ha abbandonato, sprofonda sempre di più nel proprio peccato. E questa è la diagnosi dell'intera umanità. In una parola, peccatori fino al midollo. Questo è l'essere umano, peccatore, senza scusa e senza speranza agli occhi di Dio. E poi arriviamo al versetto 23 e 24, dove Paolo vuole dare evidenza tangibile della depravazione dell'uomo, che l'uomo è veramente andato ai livelli più impensabili, e dà due esempi, due evidenze. In primo luogo, dà l'idolatria. Il primo esempio che l'uomo è veramente marcio è che lui, versetto 23, muta la gloria di Dio in immagini simili a quelli dell'uomo corruttibile, di uccelli e quadrupedi e di rettili. E poi da un'altra evidenza, in 26 e 27, per sottolineare la depravazione dell'uomo, per sottolineare a che punto è arrivato l'uomo e di cosa è capace l'uomo, dimostra attraverso un esempio questa corruzione. E quale esempio porta in versetto 26 e 27? Che tipo di esempio può essere che dimostri l'essere umano nella natura più infamia? Che tipo di immoralità usa Paolo per dimostrare il suo punto? L'immoralità omosessuale. Per Paolo e per lo Spirito Santo che lo ha ispirato non esiste un'evidenza più chiara della verità che l'uomo è abbandonato ai suoi impulsi depravati ed è meritevole della giusta punizione di Dio, che il fatto che, come leggiamo in versetto 26, le donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura e gli uomini hanno lasciato il rapporto naturale con la donna. Questo è l'esempio per Paolo del livello più basso in cui può arrivare l'uomo nella sua depravazione. Magari ci chiediamo che significa questo che Dio li ha abbandonati. Significa questo che dal momento in cui l'uomo empio si ribella contro il creatore e va contro il principio fondamentale che regge l'universo, e il principio fondamentale dell'universo è questo: c'è un creatore che ha creato tutto e noi siamo delle creature. Quello è il principio che regge l'universo. E quando tu muti quella realtà, quando tu rinneghi quella realtà e dici no, io voglio essere Dio, cosa fa Dio? Dio dice, ah, volete percorrere quella strada? Prego. E ci fa andare proprio dove vogliamo andare. Dio li ha abbandonati. È sinonimo dell'uomo che sprofonda nel suo peccato. Ed è importante che capiamo una cosa della società romana, prima di addentrarci più nei versetti e nell'argomento, ed è che l'impero romano era satura di ogni tipo di immoralità e perversione immaginabile. Qualche studioso ha chiamato Roma il paradiso dell'immoralità. Se pensiamo alle sciagure moderne, magari pensiamo all'aborto, lo schiavismo sessuale, orge, scambio di coppie. Se moltiplichiamo queste cose che sono in abominio oggi e li moltiplichiamo per 100, avremo un'idea di quello che era la vita nell'impero romano. Ed è importante dirlo perché a volte possiamo cadere nell'idea che non è mai stato così grave, non è mai stato così male il mondo, ma questo non è vero. Questo non è vero. Sei mai stato a Pompei? Se siete stati sapete di cosa parlo. Immoralità, i segni di immoralità dappertutto. Hanno trovato dei graffiti in Spagna dal primo secolo in cui lo scrittore si vantava attraverso questo graffito di atti omosessuali. Li hanno trovati anche ad Ostia e anche in Germania, cioè in ogni angolo dell'impero romano c'erano segni della depravazione di cui parla qua la parola di Dio. E Paolo viveva in un mondo in cui era comune l'omosessualità. Se paragoniamo il nostro mondo con il mondo romano, potremmo quasi dire, non abbiamo visto ancora niente. Studiatelo, se avete, come dire, la forza per farlo. Un poeta, per lodare la bella Atalanta, dice, era bella come un ragazzino. Questo del primo secolo. E non parlo più di questo perché veramente è abominevole. Però vediamo versetto 26, entriamo proprio nei versetti principali. Leggiamo, perciò Dio li ha abbandonati, e poi leggiamo, infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale. Sarebbe anche possibile tradurlo, infatti, come addirittura le donne. Ci dà l'idea che l'uomo nella sua depravazione è così andato a male che anche le donne, pure le donne, si sono lasciati andare a questo stile di vita. Magari dall'uomo, data la sua natura impulsiva, data la sua natura più violenta, magari potremmo aspettarci qualcosa, ma la donna? No, dai, non le donne. No, anche le donne. Paolo dice che è contro natura. E voglio dire qualcosa su questo argomento perché è fondamentale che noi capiamo il disegno di Dio per l'uomo e la donna nel contesto biblico chiamato il contesto complementario. Ne ho parlato in passato, però ci tengo a ribadirlo, perché è così importante che noi capiamo il ruolo di complementarietà tra l'uomo e la donna. La donna, leggiamo nella Bibbia, è creata come vaso più fragile, 1 Pietro 3,7. La gloria dell'uomo, 1 Corinzi 11,7, cioè doveva essere il gioiello nella corona dell'uomo. La donna che era creata per essere l'aiuto idoneo, in Genesi 2,20. per completare, l'aiuto idoneo completa fisicamente, emozionalmente, affettivamente all'uomo. E quando la donna agisce contro natura, sta andando contro il disegno complementario di Dio. E dobbiamo capire questa realtà, perché c'è tanta confusione. Non si distingue più uomo e donna nel mondo e purtroppo anche nella Chiesa siamo colpevoli di questo. Perché quando catturiamo il disegno di Dio per l'uomo e la donna, troviamo la vera bellezza del disegno di Dio per l'essere umano. La donna, secondo il disegno di Dio, trova la vera identità in quello che Dio le ha fatto essere. È serena nel suo essere donna. È sicura nella propria femminilità. Agisce da vera donna, affidando a Dio ogni sua paura e preoccupazione. È una donna che agisce secondo il disegno di Dio. È veramente una delle cose più belle che Dio ha mai creato. Toglie il fiato. Una donna che vive secondo il disegno e il DNA che Dio ha immesso in lei. La donna, secondo il disegno di Dio, non domina, ma aiuta. Una donna non dà libero sfogo alle tendenze pecaminose di pettegolare o sparlare degli uomini, che non è che lei abbia, come dire, un monopolio su questi peccati, però non si dà al pettegolo o a sparlare degli uomini, mariti o altro. Una donna non usa la sua sessualità per vincere nel gioco della vita, ma che cos'è? È casta, è modesta. Una donna non manipola suo marito, figlio, chiesa, ma con fede prega che Dio agisca e che Dio intervenga. E non mi sto riferendo solo alle donne sposate, per favore, capitemi bene. Il disegno di Dio per la donna, in qualsiasi ruolo in cui si trova, è prezioso. Ed è fondamentale per il piano di Dio nel suo mondo. Tito 2,5 dice che le donne devono essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici. Sì, la Bibbia insegna che la donna trova il suo vero fiorimento quando fa della sua casa il suo regno e crea in casa propria un'oasi di benedizione. E io sono stato in case gestite da donne che ti senti di entrare in un angolo del paradiso quando entri in quella casa. Al contrario, in altre case è come se sei arrivato al confine dello stesso inferno. Ma il disegno di Dio per la donna è meraviglioso. So che parlare della visione biblica della donna e l'uomo porta accuse di sessismo. Sei un sessista, Keith, la Bibbia è sessista. Non è vero. Il disegno di Dio è complementario. E quando si capisce questa realtà, l'uomo e la donna fioriscono. Ed è importante arrivare a un equilibrio, perché c'è tanta confusione. Da un lato ci sono donne che pensano che essere donne significa essere membro della Frauenschaft, le donne di Hitler, no? Negli anni 40 e 50. Non devono essere della Frauenschaft, ma non devono essere neanche il tappeto dell'uomo. Qual è la visione di Dio? È complementario. L'aiuto idoneo. Ed è importante che noi non permettiamo che la brutta testa del maschilismo alzi la testa neanche in questo discorso. Ho sentito uomini che dicono: io sono l'uomo della casa, non cambierò mai i pannolini. Mi ricordo quando mio suocero Paolo è arrivato a Cefalù in Sicilia negli anni 70 e ha messo in difficoltà gli uomini di Cefalù perché stendeva il bucato bagnato. Era impensabile che un uomo facesse questo e gli dissero: Paolo, questo non è un lavoro per uomini, lo sai? Per la verità era ben diversa. Erano troppo orgogliosi e non volevano che le loro mogli pensassero che un uomo poteva fare anche il bucato. Uomini, possiamo fare il bucato? Spero di sì. Se vuoi un modello per la vera maschilità, guarda Gesù. Guarda Gesù. Ok, torniamo a parlare della visione complementaria. Quando la donna perde di vista come è stata disegnata dal Creatore, quello è il vero problema. Poi arriviamo agli uomini, non vi preoccupate, sorelle. Però è importante che capiamo il disegno complementario, cioè l'uomo è chiamato ad abbracciare la propria maschilità e la donna la propria femminilità. Perché chiese come la nostra, questa e altre, insistono sui ruoli precisi dei uomini e delle donne nelle chiese. Perché? Perché vogliamo avere noi il potere? Perché siamo più bravi? No. Perché quando si comincia a confondere le differenze tra l'uomo e la donna e si confondono la natura e il disegno, non si sa più cosa fa un uomo, che cosa è un uomo e che cosa è una donna, che cosa fa una donna. E se le differenze poi sono solo di equipaggiamento o anatomico o biologico, allora possiamo anche pensare a una donna che agisce da uomo, ma non è il disegno di Dio. Il disegno di Dio per la donna è molto più che una questione di anatomia. Questo magari vi sorprenderà ad alcuni, però le statistiche dimostrano che le chiese che confondono i ruoli di uomo e donna nella chiesa aprono la porta all'omosessualità nella chiesa. È dimostrato per statistica. E per quello, quando noi parliamo del fatto che Dio ha dato agli uomini la responsabilità di pascere la chiesa, come il papà è chiamato a pascere la chiesa che è sua, è casa sua, sta camminando nel disegno di Dio. E quando non si fa, si aprono le porte a il seme che può portare confusione e anche estrema depravazione. Alle donne è dato il ruolo di complementare la responsabilità dell'uomo con i loro doni e le loro capacità. E i passi previsibili, quando si confondono i ruoli e il disegno e la natura, qual è? Prima, donne pastore, e due, omosessualità aperta nella chiesa e nei pulpiti. È la traiettoria. E se tu vedi le chiese, luterani, battisti, metodisti, è sempre la stessa cosa. Perché? Perché entra confusione nella chiesa. E non si sa più cosa deve fare un papà. Mi hanno detto a me, quando ero in Croazia, e una donna di Londra mi ha detto: perché non posso essere io il papà di mia figlia? Aspetta, mi sono perso. Sì, sì, mi diceva sul serio. Però vedi, è importante che noi abbracciamo il disegno di Dio per l'uomo e la donna. Il fatto che la donna si rapporta sessualmente con altre donne è l'evidenza più chiara che ha voltato le spalle al disegno del Creatore e pertanto al Creatore stesso, e questo è il segno più chiaro della depravazione. Versetto 26. Versetto 27. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine. Ci sono quelli, anche nella Chiesa, proponenti della nuova moralità, che dicono: Dio benedisce le unioni gay. La Bibbia lo dice. E io dico: strano modo di dirlo, se è così che lo dice. Secondo me dice tutto il contrario. Paolo chiama l'attività degli uomini che lasciano il rapporto naturale con la donna, quando uomini si rapportano con uomini, dice: commettono atti infami, versetto 27, cioè vergognoso, indecente, e traviamento, è un traviamento quello che fanno. Arriva agli uomini dicendo similmente anche gli uomini, lasciando ciò che è naturale. Quando si appella a ciò che è naturale, di nuovo, si appella alla visione complementaria. Prima che mi dimentico, settimana scorsa mi sono dimenticato, c'è un libro qua che ho messo da parte, magari l'hanno messo via di nuovo, no? Eccolo qua. Questo libro qua vi può aiutare. Quali sono le differenze? E lo metto qua, in caso qualcuno vuole leggerlo. Poi dice: mascolinità e femminilità definita secondo la Bibbia. Ed è questo che stiamo parlando, quando parliamo della natura contro il quale si ribellano sia uomini e donne, e questo è il contesto del discorso di Paolo. Arriva dicendo che l'uomo ha lasciato il rapporto naturale con la donna. Deve essere molto chiaro. L'uomo ha una identità e delle caratteristiche naturali che Dio gli ha dato, e se li abbandona, tradisce se stesso e capovolge e fa sabotaggio a se stesso quando non si comporta da uomo. L'uomo ha un'identità ben chiara, ha un'identità maschile, e una di queste, non l'unica, è rapportarsi sessualmente non con l'uomo ma con la donna. E di nuovo qui, uomini, è fondamentale che capiamo il disegno di Dio per l'uomo. Questo discorso non lo sentirete da nessuna parte nel mondo, viene solo dalla parola di Dio. Dobbiamo ricordarci, dobbiamo imparare cosa significa essere uomini secondo il disegno di Dio, perché quando perdiamo il concetto della complementarietà, diamo il primo passo alla confusione che poi finisce in gravi distorsioni e in gravi depravazioni. Come detto, per la donna è stata creata per essere donna e l'uomo ha una identità e una funzione per conto del disegno di Dio dato e scritto nel suo DNA. E qui dobbiamo usare parole forti per l'uomo moderno e anche per l'uomo cristiano, mi dispiace dirlo. L'uomo moderno e l'uomo cristiano tante volte non abbiamo agito, non abbiamo vissuto secondo il disegno di Dio. Direi che in alcuni casi ha perso completamente di vista cosa significa essere un uomo, vero uomo, secondo il disegno di Dio. Non un maschilista, ma neanche un uomo effeminato. Abbiamo una crisi di uomini. Abbiamo una crisi di uomini e questo si manifesta soprattutto nel rapporto omosessuale, sì, ma si vede anche in altri modi. L'uomo è disegnato per fare che cosa? Per prendersi responsabilità della sua vita e delle persone che Dio gli ha affidati. Quanti uomini nelle nostre chiese non sono altro che bambini? Bambini! Non sono altro che persone che vogliono giocare fino ai 50 anni, vogliono essere coccolati, sono offesi facilmente, vogliono vivere in casa senza mai avventurarsi nel mondo e fare qualcosa. Fare la differenza, in qualche modo. L'uomo non è disegnato per essere un irresponsabile. Dove sono gli uomini, che Dio ce li dia, uomini coraggiosi che fanno qualcosa invece di lamentarsi tutto il tempo? Basta le lamentelle. Agisci per una volta, uomo di Dio. Protezione, l'uomo è creato per dare protezione. Dove sono gli uomini che proteggono le donne nelle proprie vite? Invece tante volte di nascondersi dietro loro. Protezione. Dove sono gli uomini che proteggono le persone più vulnerabili invece di proteggere solo se stessi? Dove sono gli uomini che proteggono invece tante volte piangono come bambini davanti alla prima sfida che gli si pone davanti, o scappano via, ho paura, non voglio scomodarmi troppo. Questo non è il disegno di Dio per l'uomo. L'uomo è chiamato a essere l'uomo protettivo per le persone che Dio ha messo nella propria vita. Dove sono gli uomini che nutrono? E tutto questo l'ho preso da Efesini 5, se volete andarlo a vedere più in profondità. Dove sono gli uomini che nutrono, servono, come Cristo serve e nutre la Chiesa? Dove sono i veri uomini che nutrono e servono le persone intorno a loro? L'uomo moderno purtroppo pensa solo a se stesso. È un parassita. Risucchia l'energia di tutte le persone intorno a sé, invece di dare come Cristo ha dato per la Chiesa. Quando dovrebbero nutrire altri non farò altro che succhiare la linfa vitale delle persone intorno. Ah, ma mi devo prendere cura di me stesso? Bugia. No, sei chiamato a servire gli altri. Uomini deboli, uomini fifoni, uomini, sì, bisogna dirlo, uomini effeminati tante volte. Questo non è il disegno di Dio per noi uomini. Come non è quello che ho detto prima per la donna, non è il disegno di Dio per noi. Siamo chiamati a qualcosa di molto meglio. E vi dico un'altra cosa. Ci sono donne, e le donne di questa chiesa, che pregano per uomini così, non è vero? Donne che vogliono uomini che sono caratterizzati da queste cose. Vogliono uomini che agiscano da veri uomini, secondo il disegno di Dio. È facile puntare il dito tante volte agli omosessuali. Ed è veramente una depravazione estrema, non vogliamo sbagliare, però il mio punto qual è? Che il disegno di Dio è migliore di qualsiasi altra cosa. E quando trovi la tua identità in quello che Dio ti ha creato per essere, e poi hai pure Cristo, puoi fiorire come essere umano. E non devi ascoltare le bugie del mondo che dicono, no, gli uomini devono essere così, bugie. o la donna che deve essere l'uomo, qualcuno disse perché ha puntato così in basso per solo raggiungere lo standard dell'uomo. Questo non è il disegno di Dio. E noi uomini stiamo fallendo gravemente, non essendo uomini. Stiamo fallendo. E le conseguenze si vedono tutto intorno a noi. Questo brano ha molto da dirci, sicuramente parla dell'argomento dell'omosessualità, ma non si ferma lì, si parla del disegno di Dio. Prezioso e bellissimo che lui, con cui lui ci ha creati. E penso che tante volte sbagliamo col messaggio. Sì, come detto, bisogna essere chiari, bisogna parlare riguardo alla verità, però quello che non possiamo dimenticare di dire mai è che Dio ha qualcosa di meglio per l'uomo e per la donna. Il peccato non è la soluzione. Quello che Dio ci offre è la soluzione. La vera vita, la vera gioia, la vera soddisfazione è vivere secondo il disegno di Dio per noi. Però quando noi stessi siamo confusi, Chiesa, quando noi stessi non abbiamo chiaro cosa significa essere un uomo di Dio, cosa significa essere una donna di Dio, non persuadiremo nessuno. Questo ve lo posso dire. Romani 1. Adesso vediamo il prossimo brano del Nuovo Testamento, in cui vediamo la prospettiva di Dio dell'omosessualità. Prima Corinzi 6, 9 e Prima Timoteo 1, 10. Vedremo in profondità più quella di Prima Corinzi, e quella di Prima Timoteo è solo un riferimento di passaggio. Per voi che avete studiato il libro di Corinzi con me nello studio degli uomini, sapete che la chiesa di Corinto potrebbe essere, come dire, la chiesa di una reality show, una chiesa Grande Fratello, se volessimo. E in 5.1, se volete andare giusto una pagina indietro, Paolo dice: si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione. C'è fornicazione nella vostra chiesa. Si ode che nella chiesa di Gesù Cristo c'è fornicazione. E non si ferma lì, dice... E non fornicazione qualunque, sarebbe già abbastanza grave. Dice una tale fornicazione che non si trova neppure fra i pagani. Al punto che uno si tiene la moglie di suo padre. E loro invece di ravvedersi, invece di fare cordoglio, leggiamo più in basso che erano orgogliosi. Erano orgogliosi, possiamo già sentire gli slogan. Liberi in Cristo! Siamo sotto la grazia, gloria a Gesù, non c'è più condanna. Possiamo sentire il loro slogan. Cosa fa Paolo? Li applaude? No. Li riprende. In versetto 13 cosa dice? Dice, quelli di fuori li giudicherà Dio, togliete il malvagio di mezzo a voi. Scacciatelo fuori, a quell'empio, quel fornicatore. Sapete, ci sono persone che a volte mi chiedono di essere battezzati, che per noi significa poi diventare membri, e dico, ascolta, se io ti battezzo e diventi membro, il giorno dopo dovrei metterti in... ti dovremmo scomunicare, ti rendi conto? Perché la tua vita è questa. Tu stai fornicando, tu stai facendo cose che non è permesso a un cristiano di fare. Se vuoi possiamo farlo, meglio di no. E poi arriviamo a Prima Corinzi 6:9, dove Paolo vuole mettere una cosa in chiaro ai Corinzi, cominciando in versetto 9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Gli ingiusti, cioè coloro che praticano l'ingiustizia. E qui alcuni vanno un po' in tilt perché dicono, ah, ma io sono ingiusto. E io dico, sì, tutti siamo ingiusti, ma mi vuoi dire veramente che non c'è neanche un piccolo cambiamento nella tua vita da quando ti sei ravveduto a oggi? E se mi dicono di no, allora io dico, mi dispiace, ma tu non sei un credente, perché le persone che credono e si ravvedono e odiano il loro peccato, non rimangono nel loro peccato, sono quelli che Dio ha salvato, vedremo qualche versetto dopo. Gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non vi illudete. Ci sono tanti illusi nella Chiesa moderna. né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio e tali eravate alcuni di voi. Paolo vuole mettere una cosa bene in chiaro. Con questa lista, la lista è lunga, include i peccati gravi o magari li chiameremo normali come l'avarizia e poi include altri come l'omosessualità. E non dobbiamo sbagliare, qui usa due parole, effeminati e sodomiti, non so in quanto dettaglio voglio entrare, però ecco, sono due persone nell'atto, gli effeminati e i sodomiti. E non era un segreto quello che comportava l'atto omosessuale allora né lo è oggi. E Paolo dice che persone che praticano tali cose non erediteranno il regno di Dio. Si parla dei due partecipanti, come anche in 1 Timoteo 1,10, non andremo a vederlo, quando parla di sodomiti, arsenokoitei. Arseno è la parola uomo, koite è letto, uomini a letto. E mi preoccupa che molti vogliono far dire a Paolo qualcosa che lui non ha detto, in versetto 11. Lui dice, tali eravate alcuni di voi. Eravate al passato. Non dice tale siete ancora voi. E mi preoccupa questo fatto. Tanti credenti pensano che il loro peccato va bene. Tanti pensano che possono essere fornicatori cristiani, adulteri cristiani, ubriachi cristiani, bugiardi cristiani, avari cristiani, omosessuali cristiani. Persone che mi dicono, no, non capisci, io devo fornicare, devo farlo. Sì, ma se ti chiami cristiano non puoi farlo. No, per me io ho fatto il conteggio con Dio, siamo a posto. No. Non erediterai il regno dei cieli. Se ami più il tuo peccato che Cristo, tu andrai all'inferno. È quello che sta dicendo questo brano. Se tu ami più fare quella cosa che non riesci a non fare e lo ami tanto di dire no a Cristo, tu andrai all'inferno. È così. Perché quando tu vieni toccato dalla grazia di Gesù Cristo, i tuoi affetti cambiano, diventi affezionato verso Cristo più di nessun'altra cosa. Mi preoccupa che alcuni dicono, no, Paolo non dice tali eravate, tali siete. No, se nella tua vita non c'è un minimo cambiamento e se nella tua vita ti identifichi ancora come il fornicatore, il mio stile di vita è la fornicazione e non il ravvedimento, Paolo è molto chiaro. Include l'omosessualità, sì, ma include altri peccati. E mi preoccupa che ci sono persone che pensano davvero che in paradiso ci sono persone che si sono fregati dei comandamenti di Dio, impenitenti, e pensano che Dio gli darà una pacca sulle spalle solo perché portavano il badge evangelico, cristiano. No, non è così. Non è così. Mi preoccupa. Mi preoccupa che la nostra Chiesa si assomiglia più al mondo di quello che dovrebbe essere una Chiesa. E pensano di poter peccare alla faccia di Dio. Sì, chi? Mi dicono alcuni, ma c'è la grazia. Vedi, la grazia cambia le persone. Questo è quello che la Bibbia insegna volta dopo volta. In Romani 6 dice così, ma ora liberati, siamo i ricettori di un'azione da un altro essere, liberati dal peccato. Se volete il riferimento ve lo do. Romani 6, 22. La grazia cambia le persone. Una persona che sperimenta la grazia non rimane nello stile di vita del peccato. Guardate, ma ora liberati dal peccato, noi siamo passivi in questo, come dire, in questa trattativa, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, noi siamo i ricettori da una azione fatta esterna a noi, e poi la parte conclusiva, liberati e fatti servi, avete per frutto la vostra santificazione e perfine la vita eterna. Il frutto di sperimentare la grazia è, di conseguenza, la santificazione. Tito 2.11, un altro brano che insegna questo. Tito 2.11. C'è tanta confusione. Tante volte sento persone che mi dicono, sì, ma lui crede. Ma lui crede, ma vive? Sì, lui crede. Ma come sta vivendo? È la domanda. Tito 2.11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna, cioè ci ammaestra. La parola è come un pedagogo, una persona che ci viene a fianco e ci dà le bastonate per dire no, non di qua. Ci insegna a rinunziare all'impietà e alla passione mondane. La grazia cambia le persone. E se tu non sei cambiato, poti la domanda. Ho sperimentato la grazia? Se non stai imparando in modo pratico per esperienza a rinunciare all'impietà, ti devi porre la domanda se hai sperimentato la grazia di Dio. Fratelli, sorelle, se siamo nati di nuovo veramente, cosa dobbiamo fare? Con la grazia di Dio alle nostre spalle ci spingiamo in avanti, impulsati dalla grazia di Dio, che come dicono altri brani non ci renderà mai inattivi, la grazia non è mai inattiva, la grazia è attiva e dobbiamo vivere in questo secolo, proclamando ciò che Dio ha per sì, un mondo sofferente, sì, un mondo peccaminoso. Però se vogliamo vivere proclamando la bellezza del piano di Dio, la cosa migliore è che dimostriamo che ha fatto la differenza in noi. Se no, chi ci ascolterà? Signore, grazie per la Tua parola. Grazie, Signore, perché la Tua parola è veramente un faro per noi. La Tua parola non lascia dubbi su quello che è il Tuo piano per l'uomo e come dici in Prima Tessalonicesi, questa è la volontà di Dio vostra, la vostra santificazione, che vi asteniate della fornicazione. Signore, noi viviamo in un mondo in cui siamo assaliti e magari anche io lo penso, vorrei parlare di altro, ma non possiamo stare zitti, dobbiamo istruirci a noi stessi, dobbiamo assicurarci di essere chiari noi stessi prima di immaginare di poter dire niente a nessun altro. Grazie per la Tua parola, benedicici, aiutaci a crescere. Amen.